Allora, pensando all'incontro di oggi, no, sempre sul tema della città e in prossimità della Pasqua, allora mi viene in mente naturalmente di, come primo brano, un brano che poi vi ho messo in questa lista, già adesso vi spiego cosa ho intenzione di fare, che è quello di Gesù davanti a Gerusalemme. E al capitolo 19, adesso ve lo leggo, poi c'è in nota, Luca che dice: quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assediranno e ti stringeranno da ogni parte, distruggendo te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Allora, mi colpiva questo pianto. Da una parte, la nostra lettura di oggi potrebbe avere, come anche come richiesta poi nella preghiera, ma potrebbe essere anche come richiesta al Signore nella prossima settimana santa che sta venendo, del dono delle lacrime. Le lacrime, il dono delle lacrime. Nel senso che nella tradizione cristiana, spirituale, c'è, no, il dono delle lacrime. Tra l'altro c'è anche la preghiera per il dono delle lacrime, che chiede al Signore che è così Dio onnipotente e misericordioso, Dio mitissimo, come accompagnassi il popolo nel deserto e facessi uscire dalla roccia, no, una sorgente di acqua, così dal nostro cuore duro tu possa far sgorgare una sorgente di lacrime, dandoci il dono della compunzione. Cioè, è bello questa cosa, no? Del dono delle lacrime, cioè perché dice un cuore che si sviscera, che è capace di sentire, cioè Simbolina, no? Tu curi, cioè laddove, no, noi facciamo esperienza di un cuore che si indurisce, no? Di relazioni che muoiono in quanto ci si indurisce, no? E soprattutto anche a volte quelle che fanno anche più male proprio nelle famiglie, no? Cioè dove tra parenti, no, c'è a volte un escalation, no? Cioè, oppure più che salita discesa negli inferi, no? E a volte ci stupiamo, non so se è capitato anche a voi, del nostro cuore. Allora, ecco, il Signore Gesù piange, no? Piange su Gerusalemme. Tra l'altro questa cosa delle trincee, no? Che fa pensare alle guerre, di cui Gerusalemme è stata e ancora, purtroppo ancora, vede tante volte situazioni di violenza, raccoglie, come ci dicevamo anche negli altri incontri, tutte le Gerusalemme del mondo, tutte le città del mondo, tutte no, gli assembramenti di uomini che non riescono a vivere da fratelli, no? Che continuano, no, la vita in sé. Allora io volevo, partendo da questo, pianto di Gesù, che sente tutto il male, tutto il nostro male, dare una scorta a certi brani della Bibbia dove si piange. Cioè unire queste lacrime di Gesù alle nostre lacrime. Attenzione, non ho preso tutto, perché non si finiva più, cioè, no? Naturalmente ho già riempito quattro facciate, e allora semplicemente con voi pensavo di scorrerle, no? Farci dire, tra l'altro con questa bellezza della scrittura che stiamo scoprendo, la scrittura che ci dice, no? La scrittura che parla delle nostre situazioni vitali, no? Per cui leggendo loro, diciamo noi. E queste lacrime unite alle lacrime. Allora, passando dal primo foglio, anche se non sono le prime, ma che troviamo nella Genesi, una donna che piange, e vedete in Genesi 21:16, dice che andò, poi dopo avete le citazioni, potete andare a vedere oggi o anche nei prossimi giorni sulla Bibbia. No? Qui dice, andò a sedersi di fronte alla distanza di un tiro d'arco perché diceva non voglio vedere morire il fanciullo. Sedutasi di fronte alzò la voce e pianse. Chi è questa donna? È Agar. Ricordate la schiava di Sara, no? Tutta la vicenda, no? Molto difficile di una sterilità che poi sarà lunga, durerà 100 anni, cioè Abramo, Sara non si dice quanti anni, ma più o meno siamo lì, e poi avrà un esito positivo, e che no, naturalmente, come sappiamo, cercherà, tenteranno loro di risolverla prima attraverso dei mezzi che però creeranno più problemi, perché naturalmente questa schiava che Sara dirà ad Abramo prendila e abbia un figlio con lei, e al tempo antico la schiava era proprietà della padrona, per cui anche i suoi figli in qualche modo poi erano figli della padrona, perché tra l'altro c'era anche l'usanza di partorire tra le gambe della padrona, no? Cioè quasi a simboleggiare chi esce da te, ma è come se, dato che tu sei mia, stai uscendo da me. E quindi ci sarà Ismaele, no? Ricordate, però le cose si complicheranno subito, perché qui è la seconda e definitiva allontanamento di Agar, perché ce ne sarà uno subito, no? Cioè quello che dopo quando Agar ha il figlio, no? La sua padrona non contò più niente per lei. Cioè sì, è certa, però vuol dire io, al mio padrone, io la figlia, non tu, no? E allora Sara, no, si arrabbierà, dirà, ecco l'offesa che tu hai, bravo, cioè lei con Abramo, stavolta, no, per favore, mai di torre, e Abramo dice, fai quello che vuoi, e la mandò via, e lei andò nel deserto, e poi il Signore la invitò a tornare. Poi i figli arrivò Isacco, però ci saranno ancora problemi, perché i due figli, qual è il primo figlio, qual è il primo genito, che ancora Sara dirà, mandala via, stavolta andrà via, lei andrà nel deserto per morire, e quindi metterà il figlio sotto un cespuglio e si allontanerà, perché non vuole, piangendo, non vuole vedere il figlio morire, no? E poi che morire anche lei. E il Signore la vedrà, no? Il Signore vede in quel luogo, la Cairoi, Signore vede e la chiamò alla vita, no? Cioè quindi pianti di vicende difficili, umane. Poi ancora un altro pianto, e anche qui ho tutta una situazione molto difficile, da un disse al padre, hai una sola benedizione, padre mio, benedici anche me, padre mio. E Esaù alzò la voce e pianse. Ricordate, questo è l'episodio di Giacobbe che ruba con l'aiuto della madre Rebecca, anche questa, no? Vicende familiari in cui una madre no, segue un figlio, era più per Giacobbe, il padre era più per Esaù, e sappiamo tutta la vicenda, no? Di questa ordita dalla madre, cioè, perché ricordate che Esaù è, no? Abbiamo letto quel brano, no? Cioè, ricordate, tra l'altro è un brano dove poi ricordate, troviamo una prima bestemmia, cioè che la bestemmia è proprio quella che dato che il padre aveva detto a Esaù, vai a prendermi della selvaggina e poi farla preparare a tua madre, e io poi mangerò e poi ti benedirò. La madre sente così, chiama Giacobbe, prende della selvaggina che aveva, gli prepara subito il piatto, manda a Giacobbe, no, con una pellice, ricordate che il padre è cieco. Il cieco ma non è rincoglionito. Allora sente la voce e dice, ma la voce no, non è quella di Esaù, vieni che ti tocco, no? Cioè, e poi dice, come hai fatto presto a trovare la selvaggina, figlio mio, no? E lui cosa dice? Il Signore me l'ha messa davanti, padre mio. Questa è la bestemmia. Utilizzare il nome di Dio, no? Per i propri interessi scopi. E allora quando poi arriverà Esaù, si quanto allora queste lacrime di rabbia, no? Tanto ricordate che Rebecca dirà a Giacobbe, va dallo zio Labano, il nostro parente. E poi Genesi 37, tutti i figli e le figlie vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato dicendo no, io scenderò in lutto da mio figlio negli inferi. E il padre suo lo pianse. Questo è sempre Giacobbe, però stavolta è lui vittima. Ricordate, ma c'è un'altra vittima, il suo figlio Giuseppe, che i fratelli che invidiavano, e anche qui no, relazioni di invidia tra fratelli, che si risolvono in un quasi omicidio, perché in un primo momento lo mettono proprio in una cisterna, ed è uno dei fratelli che dice, che lo salva dicendo ma non serve ucciderlo, no, vendiamolo, sta passando una carovana di mercanti, no, e lo vendono in Egitto. Allora il padre che quando, poi pensate, no, anche questi fratelli che prendono una pecora, la uccidono per prendere il sangue e bagnano le vesti di Giuseppe e le portano al padre dicendo una bestia feroce, no, lo ha, e lui piange il suo figlio amato. Allora invece gli altri versetti ancora della Genesi sono sempre del ciclo di Giuseppe, quando dice e allora egli andò in disparte e pianse. Poi tornò e parlò con loro, scelse tra loro Simeone e lo fece incatenare sotto i loro occhi. Ricordate tutta quella vicenda, anche questa, no? Che, perché quando i fratelli poi scendono in Egitto, ricordate perché c'è la carestia, e incontrano Giuseppe, in un primo momento non lo riconoscono. E Giuseppe riconosce loro. E riconoscendo loro, no, tra l'altro capisce che non deve liberarsi così, cioè loro devono fare un cammino. No, di elaborazione, di riscatto, no, di questa fraternità che loro non sanno vivere. No, per cui cosa fa Giuseppe? No? Li accusa falsamente di aver rubato delle cose e viene l'altro figlio amato dal padre loro, Beniamino, no? E loro dicono no, ma se Beniamino, il nostro padre, morirà, no? E cosa succederà? Che uno di loro si offrirà al posto di Beniamino. Cioè la fraternità guarisce quando siamo capaci di morire l'uno per l'altro. È bello questo, eh? Cioè quando siamo capaci finalmente di dare la vita l'uno per l'altro, no? Che è quello che il Signore Gesù farà, lui ci guarisce perché, no, vi ho chiamati fratelli, amici, no? E l'amico è colui che dà la vita, è quello che il Signore Gesù fa, no? Il poter dare la vita perché un altro viva. E allora dice ancora, Giuseppe si affrettò a uscire perché si era commosso nell'intimo per la presenza del suo fratello, sentiva il bisogno di piangere, entrò nella sua camera e pianse. Allora egli si gettò al collo di suo fratello Beniamino e pianse. Anche Beniamino piangeva, stretto il suo collo. Poi baciò tutti i fratelli e pianse. Qui naturalmente sono versetti che stiamo saltando, no? Si dice un riconoscimento pian piano, no? E questa fraternità che si scioglie nel pianto. Poter piangere insieme. Anche questo è, no, tanto bello perché dice. Anche in quei momenti di riconciliazione su tutte le nostre ferite, su tutto quello, no? Soltanto il pianto in qualche modo può bagnarle, può, no, dargli vita, no? E allora ancora, allora Giuseppe fece attaccare il suo carro, se ne incontrò Israele suo padre, perché poi a un certo punto viene portato Giacobbe, appena lui vide davanti si gettò al collo e pianse a lungo, stretto il suo collo. E poi ancora nel versetto 50 è interessante perché qui dice non direte a Giuseppe perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato perché ti hanno fatto del male, perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe pianse quando gli si parlò così. Cosa succede qui? Succede che poi a un certo punto Giacobbe muore i fratelli hanno paura che una volta che adesso Spagna è morto, Giuseppe gliela faccia pagare. E allora Giuseppe, di fronte a queste parole, pianse. Forse è questo, no? Cioè, come dire, c'è un cuore, nonostante i momenti di riconciliazione, il cuore è malato, malato. Anche noi lo sperimentiamo, no? Perché anche nelle fraternità, nei rapporti, ci può essere un perdono, grazie a Dio, qualche volta, no? Ma non è mai qualcosa da perfetto. Cioè che non ci può essere qualcosa nel cuore che ritorna. Il nostro cuore è malato, cioè nel senso che tutta la vita per guarire. Perché adesso in Quaresima si parla ancora di conversione? Perché noi che ci siamo convertiti, anche se ci sono stati dei momenti di grazia, in cui più, e anche con verità, siamo posti davanti al Signore, qualcosa, ma che mica è finito il cammino. Il cuore rimane, no, avvelenato, può migliorare, ma mai guarire del tutto, no? Intanto che camminiamo nella nostra vita. Poi dopo Numeri, qui c'è il pianto per la morte di Aronne, che noi naturalmente vogliamo molto più lontano possibile, poi ancora per la morte di Mosè, ricordatevi, perché essi lo piansero, e le stesse di Moab per 30 giorni, finché furono compiuti i giorni di pianto per il lutto di Mosè. Siamo di nuovo alla prima facciata, per cui la morte, no, cioè poi quando ci sono questi patriarchi che muoiono, c'è anche un grande senso di vuoto, no? Quando queste persone significative, no, ci abbandonano, rimane uno spaesamento, no? Cioè, immagino c'è, cioè, quello che è significato per tanti anche la morte di Martini, con centinaia, migliaia di persone che hanno sfilato, no? Ci si sente orfani, no? Tant'è che ricordate che Giosuè, il libro successivo, penso che l'abbiamo letto anche qualcosa insieme, le prime parole di Giosuè, del libro di Giosuè, sono il Signore che va da Giosuè e dice: il mio servo Mosè è morto. Che uno potrebbe dire, cioè, lo sappiamo, no? No, ma il discorso è che Giosuè se ne deve rendere conto, no? Perché Giosuè, che è sempre stato, ha vissuto sempre all'ombra di Mosè, no? E che lo ha chiamato, cioè, si sente orfano, no? Cioè, però lì, come dire, il Signore dice: oh, Mosè è morto. Poi giudici, egli ne rispose: va, e la lasciò andare per 2 mesi, ella se ne andò con le compagne e piante sui monti della Resurità. Non vi interrogo per dire che cosa i brani sono. Questo è un brano molto difficile, perché nella Bibbia, che c'è tutta la vita umana, ci sono anche le cose che gli uomini stravolgono. Perché qui c'è un giudice che si chiama Jefte, che prima di andare in battaglia fa un voto a Dio, dicendo: se tu mi fai vincere, quando tornerò nella mia casa, la prima persona che incontrerò te la offrirò in sacrificio. E allora lui vince, sta tornando a casa, l'unica figlia gli corre incontro per fare gioia, e lui dice: tu mi hai distrutto la vita, tu. No? E allora la figlia gli dice: lasciami andare a piangere la mia verginità per un mese e poi tu farai di me, no? Uno dice: ma come, sta nella vita questa cosa? Beh, nella vita ci sono anche, cioè, essendoci la nostra vita umana, ci sono anche tutte le nostre deviazioni. Perché scusate, magari ancora purtroppo, no, nella vita degli uomini c'è ancora questa deviazione di pensare che Dio ti chiede di uccidere. No? E questo lo vediamo anche drammaticamente anche nei nostri giorni, no? Ma anche se venire a fatti, no? Cioè, ci sono persone che, no, dicono, appunto, cioè, prendi me, no, rispetto alle persone ammalate, no, dice prendi, signore, togli a me 10 anni e dai, questo sta detto, no, cioè, prendi la mia vita, come se Dio fosse, no, questo mercante terribile, no, che decide dall'alto, no? Allora, cioè, sì, sì, ma cosa
c'è? Chi viene, per sì. Dice.
Allora, nella Bibbia ci sono, c'è tutto, certo, ma una cosa è che venga, e questo è normale, una cosa è che tu lo credi veramente, no? Cioè, nel senso che, almeno in un cammino di fede, no? Poter essere evangelizzati. Cosa significa poter essere evangelizzati? Non significa necessariamente credere in Dio. Perché a volte noi possiamo credere in un Dio perverso, pur essendo cristiani, perché non siamo stati ancora evangelizzati. Evangelizzati significa ricevere una buona notizia. Allora, quando Enzo Bianchi dice Gesù ha portato, ha evangelizzato gli uomini e ha evangelizzato Dio, significa che Gesù, quando dice ha evangelizzato gli uomini, ha evangelizzato Dio, lui dice ha presentato Gesù, è solo lui non ci chiama. Ha presentato agli uomini un volto di Dio che è buona notizia. E che è diverso da queste immagini perverse di Dio che ci fanno, no, dire quelle cose. Quasi come se appunto, cioè, questo Dio che dall'alto, da dove lui è il boss, decide autonomamente secondo il suo, no, la vita, la morte di tutti, no? E allora Gesù ci presenta un altro Dio, un altro volto di Dio. Per cui una cosa è credere in Dio, una cosa è essere evangelizzato, cioè credere nel Dio di Gesù, che molte volte è diverso dal Dio che gli uomini tante volte si fanno, no? Cioè. Poi ancora Samuele. Anche qui tutto un rapporti difficili. Nel libro di Samuele qui il particolare ragazzo dargli il terzo dal libro alla collinetta, cadde con la faccia a terra e si postrò 3 volte, poi si baciarono l'un l'altro e piansero insieme finché Davide si fece forte. Ricordate, qui siamo nel ciclo di Davide e Saul. E qui c'è questi primo re e poi quel suo successore, che Saul non sa ancora che è già stato poi a un certo punto unto da Samuele, no? Però è lasciato l'invidia. Ricordate che Saul a un certo punto diventa invidioso di Davide, no? E dei suoi successi. Anche qui una cosa molto nelle nostre vicende di invidia l'uno verso l'altro, no? Come è difficile saper gioire del bene dell'altro, per l'altro. Essere veramente contenti per un bene dell'altro, no? Senza che ne venga niente. E allora, qui in particolare, poi dato che Davide era alla corte di Saul, però meno male che c'era Jonathan, figlio di Saul, che era amico di Davide, che a un certo punto, dato che Davide vuole andare via e Jonathan dice aspetta, appena io vedrò e saprò che veramente mio padre vuole uccidermi, ti avvertirò. Per cui, quando Saul dice che vuole uccidere Davide, lui avverte Davide. Forse anche questo, no? Vicente anche qui, in qualche modo tradisce il padre, no? Però per il bene, no? Cioè è capace di giustizia anche nei confronti di suo padre, no? E per cui lo avverte, loro si salutano, piangono e Davide si via. E poi invece, qui invece Saul che piange, quando Davide è finito di rivolgere a Saul queste parole, Saul dice, questa è la tua voce Davide, figlio mio? Saul alzò la voce e pianse. Ricordate, qui siamo in quel brano che si svolge proprio in una oasi nel deserto di Giuda, vicino al Mar Morto, a Engedi, il testo proprio parla di questa oasi, dove appunto Saul, sapendo che Davide era lì con i suoi uomini, prende 3.000 uomini, va in quest'oasi, però dato quest'oasi veramente piena di grotte, e allora Davide si nasconde nel fondo di una grotta e Saul non lo trova. E allora a un certo punto Saul dice andiamocene, però prima di andarcene, Saul deve fare un bisogno. E va in una grotta, e va proprio in quella grotta. Tanto che gli uomini di Davide dicono, ecco, il Signore che lo sta mettendo le sue armate. E Davide va con la sua spada, però è arrivato lì, da farti vedere che l'incoscienza sente da un po' farlo. Prende un pezzo di mantello, di Saul, glielo taglia, no? E ritorna indietro. Saulo non si accorge di niente, va via. Da lontano, quando Saulo è lontano, Davide esce e dice, guarda, io potevo ucciderti, ma non lo faccio, perché non alzerò mai la mano contro il consacrato del Signore. E allora Saul, questo discorso, dice, sei Davide? E piange. Allora anche qui, le storie, no? Nonostante che Davide poi sarà quello che sarà, però sarà anche un uomo, cioè in fondo la nostra vita è questa, ma successi e sconfitte. Perché tante volte noi pensiamo che, cioè noi siamo buoni, no? A volte andiamo perché siamo buoni, quindi noi non possiamo mai sbagliare, no? E poi se abbiamo un minimo di coscienza, di verità, se il Signore ci aiuta, ma in un certo caso non ce ne rendiamo conto, se invece di cazzate, facciamo. Però questo non significa che poi in altri luoghi, no? Allora siamo tutto un disastro. No, perché in certi momenti riusciamo, no? A vincere, tra virgolette, a cercare il bene nelle relazioni difficili come Davide fa. Allora, poi ancora, essi alzarono lamenti, piansero e digiunarono fino a sera per Saul e Jonathan, suo figlio, per il popolo del Signore e per la casa di Israele, perché erano caduti di spada, quella della morte in battaglia. Di Saul e Jonathan, no? Anzi, di per sé Jonathan muore in battaglia, Saul si uccide, no? Ricordate che ormai è sconfitto per non cadere vivo nelle mani dei nemici, chiede a un soldato di trafiggerlo, il soldato non lo fa, lui prende la spada, la mette tra le radici di un albero e si getta sopra. Nella Bibbia ci sono anche suicidi. E non c'è una condanna, non c'è da parte dello scrittore sacro di dire c'è il pianto. C'è il pianto. Bello questo, no? Perché è un fallimento di tutti, un fallimento degli uomini, non fallimento, no? C'è il pianto. E poi un altro fallimento, allora il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra della porta e pianse, diceva andando, se ne figlio mio Absalom, figlio mio Absalom, fossi morto io invece di te Absalom, figlio mio, vedi quello che si dice. E vi ricordate che questo è Davide, no, nella parte finale della sua vita aveva una vita molto amareggiata, no? Dai casini che i figli faranno, aveva molti figli, di molte donne. Per cui questo Absalonne, che era uno bello, esaltante, eccetera, a un certo punto vuole farsi re e anzi fa una congiura verso il padre. Anche queste storie familiari, no? Fa una guerra contro il padre. E allora è interessante che poi Davide non lo affronta subito, ma va via da Gerusalemme. E Assalone arriva, prende Gerusalemme e la prima cosa che fa per sostituire il padre va con le concubine del padre. Okay. E poi nella battaglia Davide dirà al suo generale, che poi non era una persona affidabile, gli dirà, mi raccomando che Assalone no, sia preso vivo, perché in ogni caso si è preso figlio, no? Invece Assalone fuggirà, rimarrà incastrato a un certo punto tra degli alberi, non si capisce bene la dinamica, però questo Joab, vedendolo così, prenderà la freccia e lo ucciderà. E allora come dire, no, ha vinto Davide e ha perso. Perché al di là di tutto, no, che già il padre e figli a far guerra, che il figlio già, e quindi questo pianto. E poi Tobia, anche Tobia, tutto questo racconto invece dove si piange molto, no? In quei giorni dunque ella soffrì molto e pianse, e salì nella stanza del padre con l'intenzione di impiccarsi, vedete? La voglia, cioè, quello che ci può essere capitato qualche volta, no? Cioè, quando siamo male, di dire che è preferibile la morte alla vita, non è lontana la vita degli uomini, no? Ma tornando a riflettere, pensavo che non insultino mio padre e gli dicano la sola figlia che avevi, a te, a cara, che è impiccata per le sue sventure. Vedete, non lo fa per il dolore da giungere al padre. Questa è Sara. Guardate, Sara che aveva avuto dei mariti e che erano morti tutti, no? Tanto che più nessuno la voleva perché, cioè, portava sfiga, cioè, quindi, ricordate che quando via la chiederà ai genitori, i genitori diranno, no, guarda, che buono, dico, non morire, se non la prendere, perché tutti quelli che la prendono, no, eccetera. E allora, eccetera, e poi ancora, Raguel allora alzò in piedi, l'abbracciò e piante, gli disse, sì, benedetto figlio mio, hai un ottimo padre, eccetera, qui il pianto di gioia, pianti di dolore e pianti di gioia. Poi salmi. Salmo 36, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita, e alla sera ospita il pianto e al mattino la gioia. Poi il Salmo 84 che dice, passando per la valle del pianto la cambia in una sorgente. Che bello questo, no? La valle del pianto, no? Cioè anche nella Salve Regina diciamo valle di lacrime, a volte nella nostra vita si attraversano questi valli. E poi i profeti che dicono io li ho nutriti con gioia e li ho lasciati andare con pianto e dolore, li ho lasciati andare con dolore e pianto, ma Dio vi ricondurrà a me con letizia e gioia per sempre. Isaia, per questo io piangerò con il pianto di Yazer sulla vigna di Sitta, sì, ma ti inonderò con le mie lacrime, o Chesbon, o Elalè, perché sui tuoi frutti e sulla tua vendemmia è piombato un grido. È il pianto che dice che esprime il dolore per il male dell'altro, il male che gli è caduto addosso o che si è procurato. Ancora Esther la regina, qui siamo, Esther parlò di nuovo alla presenza del re, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con le lacrime agli occhi di impedire gli effetti della malvagità di Amman, la guerrita, l'attuazione di piani che aveva preparato contro i giudei. Non so, noi abbiamo letto Esther? No.
Sì, noi l'abbiamo fatto.
Avete fatto voi. Quindi Esther è un racconto in cui, non è un racconto storico, ma è un racconto, una novella, su cui torna però qualcosa che storicamente è avvenuto più volte, cioè l'intenzione dello sterminio di un popolo. Per cui questo pianto di fronte a una violenza così inaudita, no? E così generalizzata. E poi ancora Giobbe è libro delle lacrime, i miei amici mi scherniscono, rivolto a Dio versa sangue, le versa lacrime, il mio occhio. Salmo 6, sono stremato dai miei lamenti, ogni notte in onda di pianto il mio giaciglio, bagno di lacrime il mio letto. Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido, non essere sordo alle mie lacrime, perché presso di te io sono forestiero, ospite con tutti i miei padri. È interessante, le lacrime che sono preghiera, no? Non essere sordo alle mie lacrime. E poi ancora il salmista esiliato, le lacrime sono il mio pane, giorno e notte, mentre mi dicono sempre dov'è il tuo Dio. Salmo 56, i passi del mio vagare tu li hai contati, nel tuo odre raccogli le mie lacrime. Bello questo, no? Cioè, quindi che Dio custodisce tutte le nostre lacrime, no? Come qualcosa di prezioso, un'opera, no? Cioè, com'è. E poi tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Qui a proposito di quello che capita poi con l'esilio, no? Ricordate sempre questo fatto che il salmista, per gli ebrei si sa che quello che ci capita e anche le invasioni, gli nemici, eccetera, hanno a che fare con l'agire libero dell'uomo. Dall'altra parte loro credono e sentono, no? Che pure l'uomo, pur essendo libero, ma tutto questo non è fuori dalle mani di Dio. Loro poi non è che fanno una teologia sistematica per dire come le due cose possono stare insieme, è più una speranza E vedete, mentre per noi questa cosa, tu ci fai mangiare, fai le lacrime, ci fai in qualche modo arrabbiare questo Dio, loro invece, per loro, proprio perché la loro esperienza fondamentale è l'esperienza dell'uscita dall'Egitto, l'esperienza di un Dio che è con loro, direi, no? Sei tu che ci stai facendo venire addosso questo, è disperata. Perché la tua ultima parola sarà salvezza per loro, in queste cose. E poi, saltando alcuni versetti, piango lacrime, torrenti di lacrime, bello anche chi segna delle lacrime, metterà con gioia. Poi ancora il Coelet, no, tornai a considerare tutte le oppressioni che si fanno sotto il sole, ecco le lacrime degli oppressi, e non c'è chi li consoli. Dalla parte dei loro oppressori sta la violenza, ma non c'è chi li consoli. E il Coelet, avete letto il Coelet? No, non lo leggeremo il Coelet, magari se Dio vuole, vedremo se l'anno prossimo potremo leggere il Coelet, proprio come nostra lettura mensile. È un testo da importante, da leggere, un testo molto forte, molto critico, eh? E il fatto che c'è anche nella Bibbia questa parola è liberante. Saltiamo alcuni versetti, parte 3, saltiamo ancora Siracide, Isaia, nelle sue strade si indossa il sacco, sulle sue terrazze, nelle sue piazze l'uno fa il lamento e si scioglie in lacrime. Isaia, ricordate, siamo con i profeti in questa parola che scuote rispetto a l'agire di male del popolo. Ancora Isaia 25:8, eliminerà la morte per sempre. Il Signore asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. Geremia, non piangete sul morto e non fate lamenti per lui, ma piangete amaramente su chi parte, perché non tornerà più, non rivedrà la terra natale. Compiangetelo, voi tutti i suoi vicini e tutti voi che conoscete il suo nome. Dite come si è spezzata la verga robusta, quello scettro magnifico, qui è Gerusalemme che sta per cadere, vittima dei babilonesi e vittima della logica di male in cui i re di Israele si sono lasciati Giuda, si sono lasciati coinvolgere. Cingete, Gioele, il cilicio e piangete, o sacerdoti, urlate, ministri dell'altare, venite, vegliate vestiti di sacco, ministri del mio Dio, perché priva l'offerta e l'imbagione e la casa del vostro Dio. Geremia, sui corni si odia una voce, pianto e gemiti degli israeliti, perché hanno reso tortuose le loro vie, hanno dimenticato il Signore loro Dio. 31, erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni, li ricondurrò a fiumi d'acqua, ricchi d'acqua per la strada di vita in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele, e Efraim è il mio primogenito. Oggi ascolteremo, tra l'altro, proprio la prima lettura di Geremia, cioè questa nuova alleanza, no? Pensate, perché poi i profeti sono un po' così, scoprite che la maggior parte delle parole dei profeti sono negative, cioè negative nel senso che vogliono scuotere, far conoscere il male che appunto è Gerusalemme, ma noi uomini facciamo e non vogliamo chiamare per nome, no? E vediamo anche nella nostra Italia, no? Cioè dove appunto. E allora la prima parola è scuotere. E poi dall'altra parte, senza una ragione particolare, cioè parole di speranza, no? Cioè, nel senso che ci sono queste parole durissime e poi parole di speranza, come questa che abbiamo ascoltato, erano partiti nel pianto, io li porterò nelle consolazioni. Cioè, non c'è una ragione legata all'agire dell'uomo, no? Cioè, quasi che il Signore dice, te ne renderai conto, allora io, eccetera. No, 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 la ragione di speranza è nell'agire di Dio. Cioè, chi dice quello che poi a Dio sta a cuore, no? Cioè, far vivere l'uomo. Così dice il Signore, una voce si oderrava, un lamento e un pianto amaro. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata per i suoi figli perché non sono più. Dice il Signore, trattieni il tuo pianto, i tuoi occhi dalle lacrime, perché c'è un compenso alle tue fatiche, oracolo del Signore. Essi torneranno dal paese nemico. Ricordate il Signore Gesù quante volte in tanti episodi dirà non piangere? Ma nel senso della terra, non devi piangere. No, cioè, poni un limite alle piante, ci sarà un limite alle lacrime. Cioè, che ci sarà un riscatto, no? La morte ti fa piangere, non sarà l'ultima parola. E poi ancora, ti farà nel mio capo una fonte d'acqua, dei miei occhi una sorgente di lacrime, per piangere giorno e notte gli uccisi della figlia del mio popolo. E poi questo bellissimo versetto 13 che abbiamo letto qualche volta, no? Qui si può leggere anche dal versetto 15, dove dice, ascoltate, no, non andate, eccetera, eccetera. Se voi non mi ascolterete, io piangerò in segreto la vostra superbia. Il mio occhio verterà lacrime perché sarete deportato il greggio del Signore, no? E qui se non mi ascolterete uno sospetterebbe tutte, no? Le minacce, invece io piangerò in segreto la vostra superbia. E poi ancora Geremia, facciamo presto per intonare su di noi un lamento, sgorgino lacrime nei nostri occhi, le nostre palpebre prestino acqua. Questo l'abbiamo già letto. Tu riferirai questa parola, i miei occhi grondano lacrime, notte e giorno, senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la mia regina, figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Dice il Signore, trattieni il tuo pianto, i tuoi occhi dalle lacrime, perché c'è un compenso delle tue fatiche. E poi il libro delle Lamentazioni, è proprio un libro, già il nome porta questo, è un libro fatto dopo la distruzione di Gerusalemme, quindi riporta proprio questa catastrofe. E piange veramente nella notte, le sue lacrime sulle sue guance. Nessuno la consola fra i suoi amanti, questo è Gerusalemme, Gerusalemme. Tutti i suoi amici l'hanno tradita e sono divenuti nemici. Per questo io piango e dal mio occhio scorrono lacrime, perché lontano da me chi consola, chi potrebbe ridarmi la vita? I miei figli sono desolati perché il nemico ha prevalso. Si sono consunti per le lacrime i miei occhi, le mie viscere sono sconvolte. Si diverte per terra la mia bile, per la rovina della figlia del mio popolo, mentre viene meno il bambino e il lattante nelle piazze della città. Grida dal tuo cuore al Signore, gemi, figlia di Sion, fa scorrere come torrente le tue lacrime, giorno e notte, non darti pace, non abbia tregua la pupilla del tuo occhio. Rivoli di lacrime scorrono dai miei occhi, per la rovina della figlia del mio popolo. E poi ancora Malachia, e poi nel Nuovo Testamento, sempre di Luca, ricordate questa donna, questa prostituta che stando dietro presso i piedi di lui piangendo cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li costringeva di profumo. Ricordate l'episodio, no? Di questa donna che incontra Gesù con le sue lacrime e Gesù le accoglie, no? Nell'odre tuo le mie lacrime raccogli, no? Cioè è molto bello questo, no? E fra l'altro le raccoglie morendo per lei, perché ricordate che abbiamo visto insieme tante volte questo brano, cioè laddove, no, religiosamente questa donna, che non c'è scritto da nessuna parte che lei aveva già fatto un cammino di conversione, non era un'ex prostituta, ma era ancora nella sua vita, che avendo sentito parlare di Gesù gioca tutto su di lui, senza averne merito, no? Senza aver fatto un cammino prima, no? Uno potrebbe dire no, prima, no? E poi lei con le sue lacrime e con tutto il suo cammino si tenta su Gesù e Gesù nel dotre suo raccoglie, no? E ricordate che il fariseo, Simone il fariseo, un religioso, dice l'uomo di Dio, no? Se costui fosse un profeta di Dio saprebbe chi e che genere di donna come dire, no? Un uomo di Dio non l'accoglie così, perché Dio non li accoglie così, cioè Dio non dà il perdono se non c'è prima, no, stiamo scherzando, cioè l'amore. Mi hai mentito? Allora, mi hai mentito? No? Così pensano gli uomini religiosi. Che però il rischio appunto è qual è? È quello che Dio che ha Simone e che giudica Gesù dicendo che non è un uomo di Dio, non è il Dio di Gesù Cristo. Non è il Dio di Gesù Cristo. E poi ancora la beatitudine. Beati voi che ora piangete perché riderete, no? E ricordate, questo ha un significato sicuramente di riscatto per tutti i poveri, gli innocenti, gli oppressi, per le loro lacrime che avranno un riscatto, ci sarà un riscatto. E dall'altra parte anche la beatitudine di chi sa piangere, no? Di chi sa condividere, di chi sa sentire male dell'altro, di chi attraverso le lacrime entra in comunione. C'è un padre della Chiesa che dice che la qualità, no, di un vescovo, la stessa di un vescovo, si misura nella quantità di lacrime che inverta per il suo vescovo e per le sue pecorelle di sua vita. Allora si dice del vescovo, ma poi analogamente, no, ciascuno di noi è responsabile di qualcuno, no? Responsabile per cui quanto sentiamo, no? E poi questa parola forte di Gesù, che qui siamo nella passione, no? Ricordate Gesù che voltandosi verso di loro, qui erano le piangenti, no? Sapete, come anche da noi qualche generazione fa c'erano le donne che andavano a piangere, un po' di mestiere, si pagavano addirittura, no? Così allora queste donne di dietro i condannati a morte andavano a piangere su di loro, no? Quasi a scontare i loro peccati, no? E Gesù che si gira e dice: figlio di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse, sul vostro figlio. Cioè, rendetevi conto che, no, il pianto è sul vostro rifiuto, non del Dio della vita, e che questo pianto sciolga il cuore. Poi c'è il pianto di Pietro, quando si rende conto del suo tradimento, del suo rinnegamento, uscito fuori, pianse amaramente. E poi ancora quello che abbiamo letto di Gesù, l'altro è Pietro, e l'ultimo è Lazzaro. Vi ricordate Gesù? Che di fronte alla morte, cioè alla tomba di Lazzaro, scoppiò in lacrime. È molto forte questo brano, perché ci vede che un uomo, cioè nella nostra mentalità maschilista, che una donna scoppi in lacrime, no, non si accetta. Un uomo che scoppi in lacrime è imbarazzante, no? È imbarazzante. Però Gesù era libero, no? Di fronte a questo. Allora questo scoppiare in lacrime, no? E concludo ricordando quel bellissimo, anche qui che conoscete, ma lo ricordo soltanto, quel bellissimo Midrash di Abramo, no? Che al sacrificio di Isacco, no? Nella tradizione ebraica, dove Isacco è adulto, ricordate, non è un bambino, ha 37 anni nella tradizione ebraica, quando c'è quell'episodio. E allora Isacco chiede al padre di essere legato sulla catassa della legna, perché poi il sacrificio veniva bruciato, no? Cioè, e allora, mentre poi Abramo lo fa, Abramo piange, Isacco piange, e le lacrime dei due sono così abbondanti che bagnano la legna. Per cui il sacrificio, no, potrei dire, non avviene per le lacrime dei due, no, che si uniscono. Allora anche qui, no, queste lacrime di Gesù che si uniscono alle nostre lacrime. Allora, le nostre lacrime diverse per tanti motivi e per tante situazioni anche di violenza, di peccato, eccetera, che si uniscono con le lacrime dell'amore del Signore, no? È bello questo, no? Un'unione di lacrime, una solidarietà nel pianto. È salvante, no? Perché poi quello che ci salva è questo cuore, no? Queste lacrime che esprimono il cuore, le lacrime che esprimono il cuore, cioè che allora il suo cuore, no, coinvolge il nostro. Ecco, allora questa carrellata di lacrime oggi abbiamo visto insieme. Qualcuno non ha il foglio? Come? No, l'ho fatto per voi, l'ho fatto proprio per voi perché la era per...
Abbiamo tempo.
Certo.
Facendo per questa.